e agli oltre 2000 che sono stati denunciati per aver violato le direttive del decreto, io farei lanciare un messaggio al nostro prossimo ospite, che è Mauro Berruto. Ciao Mauro e grazie di aver accettato il nostro invito.
Ciao, buon pomeriggio, grazie. Ciao, a Mauro. Voi.
Che diciamo a questi 2000? E passa?
Che diciamo a questi 2000? Che è ora di smetterla con l'incoscienza, nel senso che è ora di immaginare che non ci sono dei consigli da seguire. Perdonatemi il tono, ma ci sono degli ordini da seguire. In questo momento, nell'emergenza evidente, nell'emergenza che ormai è conclamata, cioè voglio dire, spero che nessuno sano di mente abbia ancora la possibilità di mettere in discussione lo stato di emergenza. E nell'emergenza bisogna fidarsi delle persone che hanno competenza ed eseguire quello che viene richiesto. Anche perché, perdonatemi, non voglio essere retorico, ma non è che ci sia stato richiesto di andare in miniera a lavorare per 10 ore al giorno per mettere in tutela la nostra salute e la salute di questo paese. Ci è stato chiesto di stare a casa, è una cosa un po' diversa.
È molto stucchevole, Mauro, infatti, diciamo così, anche una reazione psicotica, non tanto sull'assalto non solo sull'assalto dei supermercati e quant'altro, ma anche su questa reazione quasi da psichiatria di chi si sente in gabbia, si sente imprigionato in casa, quando insomma siamo nel 2020, ecco, cose da fare in casa direi che non mancano.
Ce ne sono tante, ecco. Ce ne sono di utili, ce ne sono di costruttive per se stessi, per oltre all'istituzione. Ovviamente nessuno vuole minimizzare l'impatto economico, tutte quelle cose, non c'è dubbio, però ribadisco, siamo di fronte a una situazione che credo di poter dire nella nostra vita nessuno ha mai visto prima, e questo dovrebbe essere sufficiente per far capire il livello e la portata di quello che stiamo vivendo, e occorre rispondere con senso di responsabilità e con senso civico, cioè non è una cosa che noi facciamo solo per noi stessi, lo facciamo per difendere la nostra comunità, i nostri cari, le nostre famiglie, i nostri genitori. E se c'è una cosa ancora più incomprensibile, scusatemi, ma su questo tema sono ulteriormente caldo, è la risposta che l'Europa sta dando a questa vicenda. Io ieri sera guardavo Liverpool Atletico Madrid, avevo gli occhi sbarrati, nel senso che è come vedere l'inizio di un film horror di cui tu però sai già qual è la fine. Allora, in un momento in cui le comunicazioni viaggiano con questa velocità, in un momento in cui l'Europa, non so, perdonatemi se scivolo sull'aspetto sportivo, che forse in questo caso è una piccola parte, ma che l'UEFA oggi comunichi che si radunerà il 17 di marzo per decidere cosa fare, è un crimine, cioè non, io non ho altri,
sì,
giustissimo,
altri modi per definire
giustissimo.
Questa cosa.
Però vedi Mauro, giustamente Francesco, benvenuti, in queste puntate nostre, nelle quali tu ormai sei un ospite più che gradito e anzi diciamo una luce che ci guida anche un po' nel buio, no, tante volte. No, fatelo dire, se mi posso permettere.
Grazie.
Essendo il direttore della radio mi permetto di dirti questa cosa. Ecco.
Ti ringrazio di cuore.
E però ha ragione Francesco quando dice, è vero che non hanno sensibilità, non hanno in questo momento, non riescono a percepire, ma c'è anche un'Unione Europea.
No, questa è una sconfitta di una cosa gigantesca che poteva in questa occasione dare dimostrazione di quanto possa essere importante, cioè che l'Europa non sia riuscita a dare una risposta univoca di fronte a un dramma come questo che ha colpito intanto una parte iniziale dei suoi territori, e siamo stati noi, e va bene, ma che non sia stata capace di porsi, ripeto, in maniera univoca, come fanno davvero le identità forti, no? Che sono capaci anche di difendere i propri punti deboli e di anticipare quello che saranno le conseguenze drammatiche, perché io ribadisco, vedevo Madrid, vedevo Liverpool ieri, abbiamo visto a Parigi la partita a porte chiuse con fuori un assembramento di tifosi inaudito, ma cioè, è un atteggiamento medievale questo, io non riesco a spiegarmene. Poteva essere una straordinaria occasione di crearla finalmente questa Europa dei popoli e questa possibilità affascinante, no? Di avere un soggetto forte che risponde in maniera collettiva sia alle opportunità ovviamente che ai grandi problemi. Si è frantumata questa idea in questa occasione, e questo veramente è un dramma nel dramma, nel senso, sì. è qualcosa che di cui pagheremo il conto, insomma, purtroppo.
E poi a proposito degli sportivi, Mauro, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, penso ad esempio anche quando ci siamo sentiti verso la fine del 2019 per raccontare un po' questo decennio, su Twitter, a proposito di iniziative da fare da casa. Mauro Berruto sta raccontando giorno per giorno le storie di sport e sportivi, hai raccontato Campriani, Karim Abdul-Jabbar, Mennea, quindi un altro appuntamento in più per chi deve stare a casa, insomma, in questi giorni. È il potere positivo che possono avere gli sportivi, e di fronte ad un Bernardeschi, ad uno Steven Zang, ad un James Pallotta e a tanti altri, tra dirigenti, calciatori e non solo, che fanno donazioni, aprono raccolte fondi, ci sono poi i Kurzawa del Paris Saint Germain che vanno ad esultare e saltare con i tifosi, ci sono i Diego Costa che vanno a far finta di tossire addosso ai giornalisti, ci sono i Rudy Gobert che due giorni fa toccano microfoni, i cellulari dei giornalisti, e poi non solo si infettano, ma infettano anche i compagni, come Donovan Mitchell. Certo. Ecco, in tutto questo anche lo sport e il messaggio dello sport insieme al comportamento dell'UEFA ne escono molto danneggiati.
Sì, ne escono danneggiati, perdendo di nuovo una, almeno in parte ovviamente, perché poi ovviamente ci sono degli esempi virtuosi, però mai come in questa occasione abbiamo la prova dei fatti che lo sport e gli sportivi, soprattutto quelli che sono icone mondiali, no? che davvero parlano a migliaia, milioni di persone, parlano un linguaggio universale, cioè voi immaginate un tweet di Cristiano Ronaldo che cosa possa fare o non fare in questo mondo che comunica in questa maniera. E beh, queste persone oggi non possono e non sono giustamente nelle condizioni di poter manifestare le loro leadership con il lavoro che fanno normalmente, che è quello di scendere in campo e fare una performance di fronte a un pubblico che li guarda, ma non devono smettere di esercitare il loro ruolo, anzi in questo momento a maggior ragione. E dico io, viva Dio che ci sono atleti intelligenti come Bernardeschi, come Marchisio, come cito due, certo, sapete, sì, sono tifoso del Toro, quindi cito due atleti della Juve che hanno fatto due cose bellissime, ma è un ruolo di responsabilità enorme, cioè chi ha avuto la fortuna di lavorare in un certo tipo di contesto sportivo, che è quello che ti regala denaro, successo, fama, eccetera, adesso deve restituire qualche cosa, è proprio un dovere, non c'è neanche da questo punto di vista una discussione, e la minima delle restituzioni è quello di usare le proprie posizioni, i propri canali social, la propria capacità di comunicare in maniera empatica per diffondere questo messaggio. Anch'io ho visto le cose che avete citato, proprio dei gesti da sbruffoni, no? Che poi sono stati tragicamente smentiti nei fatti dell'NBA questa notte. Anch'io ho perso un po' ritmo, sono veglia, l'ho vista in diretta la notizia dell'interruzione dell'NBA proprio a causa non so se a causa di quel gesto, ma voglio dire, quel gesto ovviamente amplifica un messaggio negativo che in questo momento davvero gli sportivi, per quello che possono fare, insomma, non, nessuno di noi in questo momento purtroppo può fare di più in senso concreto, no? Non siamo virologi, non siamo medici, non siamo infermieri, e ringraziamo il cielo che ci sono quelle persone lì di cui ci accorgiamo dell'importanza soltanto quando ne abbiamo bisogno, però ognuno deve far bene il suo mestiere. Io per esempio sto facendo questa piccolissima iniziativa che non è niente, però insomma lo sport, voglio raccontare la storia di sport perché lo sport ha delle cose da insegnare, forse anche in questo momento come principio di ispirazione, no? È ovvio che siamo nel pieno della difficoltà, ma è altrettanto ovvio che insomma dobbiamo incominciare a ragionare su come succede nello sport quando perdi, quando hai delle grandi difficoltà da superare, a come fare per superarle e poi a come fare per ricominciare, per ripartire.
E poi altro aspetto sempre in questo legame che purtroppo coinvolge lo sport e il coronavirus, come tutti i settori e il coronavirus, oltre ad un ritardo del degli Stati Uniti, ma ad una celerità decisionale dell'NBA che al primo caso ha immediatamente interrotto tutto. C'è anche un altro aspetto a proposito di comunicazione, Mauro, che a me personalmente ha dato molto fastidio, cioè che la UEFA non solo ha deciso di non decidere rimandando il tutto a martedì prossimo, non solo questa sera fa giocare 6 gare di Europa League tra Germania, Grecia, Turchia e quant'altro, ma nei 2 comunicati in cui spiegava e ufficializzava il rinvio delle gare di Europa League delle italiane con le spagnole, il rinvio della Juventus e del Real Madrid, delle 2 gare, non ha mai detto emergenza coronavirus. Nel primo caso ha parlato di rinvio per le restrizioni di viaggio e nel caso di oggi ha parlato per la situazione di autoisolamento, di quarantena dei giocatori. Cioè non sono mancanze casuali, o sbaglio?
Ti ho detto, è un atteggiamento medievale. Io in questo momento forse non è neanche utile definire le colpe o trovare un colpevole, non lo so. Certamente questa faccenda, quando sarà passata, perché finalmente passerà, non c'è dubbio su questo, ci avrà cambiato e ci avrà cambiato in meglio, a patto che saremo capaci di non dimenticare alcune cose. E fra le cose da non dimenticare ci sarà certamente la responsabilità, ma guarda, scusatemi, non voglio veramente suonare retorico, ma la responsabilità di fronte alla storia del fatto che qualcuno si sia comportato in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Se usciamo dal contesto sportivo, pur insomma non difendendo ovviamente coloro che hanno perso la testa sabato sera assaltando i treni per scappare da Milano, ma chi ha fatto uscire per eccesso, come dire, per la fregola di comunicare una notizia, ha fatto uscire quella notizia con un messaggio WhatsApp, sarà chiamato a risponderne, mi auguro. Ripeto, non è questo il momento, adesso il momento è della compattezza e della risposta alla soluzione del problema, però poi non bisogna dimenticare, e fra le cose che ci siamo detti nel mondo sportivo e anche al di fuori, è ovvio che dovremmo fare sì che tutto quello che ci sta succedendo ci cambi, e ci cambi davvero in meglio.
Ecco Mauro, io volevo toccare un argomento che a me sta particolarmente a cuore e che francamente mi fa un po' arrabbiare, perché vedendo la situazione che c'è in Italia, considerato che la Lombardia è uno dei sistemi di sanità più avanzati a livello internazionale e sono in affanno e in difficoltà, mi sembra che all'estero, e io parlo ovviamente dei paesi che sono confinanti con l'Italia, che poi costituiscono l'ossatura dell'Europa, parlo della Germania, parlo della Francia, parlo anche della stessa Spagna, non ci sia la percezione della gravità della situazione. Cioè mi sembra che ce l'abbia qualcuno sì e qualcuno no. Per esempio Merkel ha detto che c'è il rischio che il 60% dei tedeschi subiscano il contagio. Stasera Macron, ho letto, farà un discorso alla nazione dove probabilmente forse affronterà di petto la situazione. Ma cioè è come se passasse il messaggio, ma loro sono italiani, come dire. Lo sapete come funzionano, no? Loro sono capaci di far tutto e il contrario di tutto. Cioè noi siamo un altro tipo di paese e di organizzazione. Cioè come, non so se è una mia sensazione e basta, voglio sapere il tuo pensiero, Mauro. Ecco.
Non è una tua sensazione, è anche questo una cosa inaudita, perché ripeto, non c'è proprio giustificazione, voglio dire, siamo in un momento storico in cui le comunicazioni e le informazioni viaggiano a velocità istantanea, quindi sottovalutare questo problema, oltre a essere una pratica da incoscienti, è una pratica da criminali. Cioè che io sia chiuso in casa a Torino e che a Lione, quindi a una distanza in chilometri che forse è perfino inferiore a quella che mi divide da Milano, o che sulla Costa Azzurra oggi ci siano ancora le persone che vanno a fare colazione e si accalcano in quella maniera, è una cosa che non riesco a spiegare, è una cosa che è antistorica, cioè non, davvero è complicato perfino darsene una spiegazione. È vero, può darsi che ci sia una specie di sottostima di fondo per cui l'Italia sia un paese che ha affrontato con leggerezza questo tema, forse sì, però 10 giorni fa o 15 giorni fa, e che questo ritardo non sia stato utile agli altri è una cosa che non mi dà pace.
Tra l'altro, a proposito di miopia, di ritardo, l'abbiamo ricordato anche in precedenza, la Formula 1 si ferma, annulla il GP d'Australia, Peccato, punto uno, che i piloti, i team, i meccanici, i giornalisti, i fotografi siano stati fatti andare da ogni latitudine in Australia. E quindi si apre anche il problema: come tornano a casa dall'Australia se si sono bloccati i voli e quant'altro? E poi, anche mettiamo caso che in Australia fino a due settimane fa non ci fossero contagiati, avendo portato dall'Italia, all'Inghilterra, da tutte le parti del mondo, esseri umani lì, a questo punto il virus è anche in Australia e ci si sveglia adesso, a tre giorni dall'inizio del a quattro giorni dalla gara, un giorno dalla conferenza stampa, con tutti già lì, anche con ex piloti che fanno parte del circus, che hanno una certa età e quindi sono maggiormente a rischio. Ecco, è veramente una miopia che ha accompagnato tutti, per non parlare poi, Mauro, e con te so che insomma è piacevole anche valicare i confini dello sport, perché se è vero che lo sport ha dato il cattivo esempio, ci sono stati anche leader politici, penso a Trump che ha detto è solo un'influenza, Boris Johnson che ha scherzato fino a pochi giorni fa sulla situazione, insomma il pesce di solito puzza dalla testa, no?
Eh sì, questo non solo il pesce puzza dalla testa, ma paghiamo il conto di un modo di gestire anche la cosa pubblica e anche la comunicazione politica che risale non solo a qualche mese, ma a qualche decennio forse. È un conto che pagheremo salatissimo, è un conto che ovviamente non solo metterà a saldo un aspetto economico devastato, ma conterà tanti caduti sul campo. Cioè, questa è una guerra sul serio, nel senso, conteremo il numero delle persone che non ci saranno più e conteremo i danni da quelle macerie e in qualche maniera ripartiremo. Io ripeto, non voglio fare il catastrofista, però credo che questa sia una lezione gigantesca, una lezione enorme di un modo di stare al mondo che negli ultimi anni aveva smarrito le priorità. E quello che tu hai detto, guarda, di nuovo facendo zoom su una delle cose che è la Formula 1, è evidente, no? Che finché non c'è stata un'evidenza che non era più nascondibile, quello che è contato, immagino, come sta un po' succedendo con l'UEFA, è l'impatto economico, no? È quello che l'annullamento di un Gran Premio avrebbe comportato in termini di investimento. È ovvio che questa vicenda sta rimescolando la priorità delle cose. Non voglio dire che ce ne fosse bisogno, perché non ci si augura mai che un evento drammatico possa metterti di fronte alla realtà dei fatti, però sta succedendo, ripeto, in questo è il momento di rispondere nella maniera più collettiva possibile, più intelligente possibile, più empatica anche, oltre che intelligente, davvero in maniera collettiva, e poi ricominciare. Mi disorienta il fatto che sia difficile pronosticare quando potremmo ricominciare.
Questo è il grande dubbio, assolutamente. Sì. Io l'ultima cosa te la chiedo, ne parlavamo anche ieri con Massimo Barbolini, sul discorso delle Olimpiadi, no? Pensare a un villaggio olimpico oggi con tutti gli atleti insieme, cioè, mi sembra sia fantascienza, no? E probabilmente forse non si realizzerà mai, io penso, questa Olimpiade, però vorrei sapere il tuo.
Credo che sia estremamente improbabile e forse anche giusto, perché tra l'altro, sperando in un miracolo e sperando che, non so, con maggio, giugno si possa ripartire in maniera più o meno normale, è ovvio che anche tantissimi atleti che stanno preparando le Olimpiadi avranno subito una completa riorganizzazione della programmazione, ma insomma questo è un elemento accessorio. Non c'è dubbio che quell'evento sia a forte rischio. Di nuovo torniamo al nostro amato calcio, mi fa sorridere che non si sia ancora affrontato il tema riguardante gli europei di calcio, che sono anche prima, ma vabbè, non penso che ci sarà quel problema. E curiosamente perfino Trump oggi dichiara o chiede, non ho capito bene, il posticipo di un anno nel giorno in cui ad Olimpia la fiamma si è accesa, no? Questa mattina c'è stata la cerimonia ad Olimpia di accensione del sacro fuoco, anche quella
fatta a porte chiuse, tra l'altro.
A porte chiuse, questa giornata assume una serie di simboli incredibili. Insomma, è partito il viaggio nel mondo della fiaccola olimpica e non sappiamo se quel viaggio arriverà a destinazione. E sarebbe da una parte una meravigliosa opportunità di ripartenza per il mondo intero, insomma tutti sappiamo che cosa i 15 giorni dei giochi olimpici rappresentino per il mondo intero, però anche in questo caso non mi sento di essere ottimista, penso che sarà complicato fare sì che questo succeda.
E insomma, ripetita Juvent anche sul discorso degli europei, a maggior ragione visto che sono più immediati. E oltretutto sono itineranti, cioè sarebbe, come, itineranti, sarebbe come un biglietto di sola andata per il virus, va e figlia praticamente, no?
Sì,
l'europeo è proprio...
Gli europei di calcio io credo che sia, non so, fuori discussione, almeno per una persona di intelligenza mediocre come la mia, mi sembra perfino ridicolo parlarne, non so come dire, mi sembra una follia. Poi che non ci sia ancora nessuno che si è espresso in tal proposito, questo di nuovo ci deve far pensare e ci deve poi far ricordare, perché come ho detto all'inizio di questa telefonata, nei momenti di grande difficoltà serve proprio fidarsi di qualcuno che ti guida, e ascoltare la voce di qualcuno che guida serve a uscire nei momenti in cui come dire, le persone che naturalmente non hanno le competenze scientifiche o specifiche per farlo possano riuscirci. Sentire questo silenzio è la sconfitta più umiliante che si possa immaginare. Questo silenzio adesso inizia a essere assordante e imbarazzante. E questa sera, come dicevi, che si giochino delle partite.
Oh, mamma mia.
È folle. Io
non è umano questo silenzio.
Non è umano.
L'ultima battuta, Mauro, visto che poi insomma lo abbiamo detto, questo virus non fa distinzioni di età, di nazionalità, di genere, colpisce tutti. Io personalmente, che ho 27 anni e cerco di mantenere insomma un senso civico di responsabilità congruo alla mia età, sono rimasto molto deluso da tanti miei pari età, poco più, poco meno, che insomma fino a un paio di giorni fa hanno mostrato anche a favore di telecamera, quasi con orgoglio, con soddisfazione, di eludere alle norme, di ridere in faccia ad una malattia. In questo caso è la società in senso lato, e quindi deresponsabilizziamo i colpevoli. È un mix tra genitori e età moderna? Perché a me personalmente, essendo persone che insomma sono della mia generazione, ha colpito particolarmente.
Io, guarda, sono molto duro con la mia di generazione. Io gli anni ne ho compiuti 50. Noi siamo vissuti in un mondo ovviamente di grande sviluppo, e dove ci è stata raccontata qualche storia drammatica, magari dai nostri nonni, no? Dai nostri, insomma, da persone che avevano vissuto momenti complicatissimi e difficilissimi. I nostri figli, quindi la generazione successiva alla mia, è cresciuta invece in un contesto dove davvero non c'è mai stato nessun tipo di problema così importante che non potesse limitare dei diritti, o che non potesse richiedere dei sacrifici di un certo tipo. È vero, abbiamo vissuto qualche momento complicato, ma quella cosa non è mai mancata. E sai, io torno su questo aspetto, che è quello che ci dicevamo in apertura. Oggi ci viene richiesto un grande sacrificio, e questo grande sacrificio è stare a casa sul nostro divano con il nostro computer, guardando un programma televisivo, magari leggendo un libro. Non ci stanno chiedendo di andare in miniera a lavorare per salvare questo paese, ma salvarlo letteralmente, salvarlo per ciò che riguarda la salute delle sue persone, e salvarlo anche da un punto di vista economico, perché è ovvio che insomma stiamo assistendo a uno tsunami anche da quel punto di vista, no? E che questa cosa che tu hai riassunto con questi atteggiamenti un po' sbruffoneschi venga percepito come un sacrificio impossibile o quasi da realizzare, fa pensare ovviamente, fino al momento in cui lo spavento arriva sul serio, lo spavento quello vero, forse adesso è arrivato, e allora mi auguro che questo rappresenti uno switch anche da questo punto di vista. Poi sai, torniamo a Rudy Gobert quell'atteggiamento lì, no? Servono anche degli esempi, servono soprattutto degli esempi in questo momento, e noi abbiamo bisogno di buoni esempi, abbiamo bisogno di gente, ripeto, che sia capace di dare delle linee guida e di fare in modo che queste linee guida vengano rispettate. Normalmente dovrebbe essere così, questa occasione ha dimostrato che ancora così non è. Ripeto, richiudo con davvero un minimo di ottimismo, dicendo che certamente usciremo da questa faccenda, certamente ne usciremo cambiati e certamente ne usciremo cambiati in meglio.
Un grande abbraccio, Mauro, e grazie.
Ciao,
come
Mauro,
sempre.
A presto.
A voi, buona serata, a presto.
Grazie davvero.